Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Morti in strada e sangue ovunque. In esteri la testimonianza di un giovane iraniano che ha partecipato alle proteste. Stati Uniti, Trump minaccia di utilizzare l'Insurrection Act per reprimere le manifestazioni contro l'ICE a Minneapolis. Un altro passo verso l'autoritarismo. Alle armi cittadini. Macron invia i militari francesi in Groenlandia e annuncia un aumento della spesa per la difesa di altri 37 miliardi. Il petrolio venezuelano, che Trump ha tanto voluto, è tra i più inquinanti al mondo. La soap opera della politica britannica. Il leader dei conservatori buttato fuori dal partito perché tramava per passare all'estrema destra di Reform UK. World Music. I due nuovi volumi di Ethiopic dedicati agli anni d'oro della musica etiopica moderna. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Iran. Dopo alcune ore di tensione in cui un attacco statunitense sembrava imminente, Donald Trump ha poi detto che le autorità iraniane gli avevano assicurato che la situazione era sotto controllo, che nessun manifestante sarebbe stato giustiziato e quindi l'allarme è rientrata. Nel paese però continua ad esserci un blocco a internet ormai da una settimana, le informazioni che arrivano dal paese sono molto poche. I primi rapporti delle ONG però parlano di violenze senza precedenti. Amnesty International ad esempio ha detto che video verificati, informazioni attendibili provenienti da testimoni oculari in Iran parlano di omicidi di massa commessi su una scala appunto senza precedenti. Le testimonianze dirette dal paese sono difficili da recuperare, per questo è particolarmente importante quella che vi proponiamo ora, raccolta da Emanuele Valenti, e cioè quella di uno studente originario di una provincia nel nord del paese appena uscito dall'Iran, che racconta quello che lui ha visto e vissuto mentre era a trovare la sua famiglia.
I was there from December 23rd. I went back to my home to see my family for the Christmas holidays.
Ero in Iran dal 23 dicembre. Sono tornato a casa per vedere la mia famiglia durante le vacanze di Natale. Sono rimasto lì fino a domenica mattina di questa settimana. In quei giorni ci sono state molte proteste nella mia zona, soprattutto nel primo e nel secondo giorno, dopo l'appello del re Reza Pahlavi. Ci sono stati molti feriti e molte persone uccise dal governo, soprattutto durante la seconda notte. La seconda notte è stata estremamente violenta, almeno nella mia regione. La prima notte non si aspettavano che la gente rispondesse all'appello del re Reza Pahlavi e scendesse in strada. Ma quando hanno visto che molte persone erano effettivamente scese in strada, hanno reagito in modo molto duro e brutale, iniziando a sparare direttamente contro la gente. Chi è sceso in strada a protestare? Praticamente tutti. Tutti gridavano Reza Pahlavi e viva il re, perché penso che una delle principali differenze di queste proteste sia stata la presenza molto evidente e centrale del ruolo del re e il modo in cui le persone sono scese in strada. Come dicevo, le forze di sicurezza la prima notte non si aspettavano che la gente scendesse in strada. Ricordo molto chiaramente quella scena. La gente si muoveva per la città, nelle strade, e non c'erano poliziotti né forze speciali, quelle con gli scudi e l'equipaggiamento antisommossa. Almeno per le prime due ore non c'era traccia di loro. Poi hanno iniziato ad arrivare e ad attaccare le persone. La seconda notte, invece, è stata molto più dura. I primi appelli del re Reza Pahlavi riguardavano due notti consecutive. Nella seconda notte, già dalla mattina, hanno iniziato a mettere blocchi di cemento nelle strade principali per costringere la gente a passare nei vicoli più stretti e poi attaccarla lì. Una cosa che ricordo bene è che Quando attaccavano le persone nei vicoli, la gente cercava di aiutarsi a vicenda tenendo le porte aperte, facendo entrare le persone nelle case e aiutandole a fuggire dalle guardie, passando dai cortili interni o da altre vie. Questo, nella mia zona, era in parte possibile anche perché non ci sono molti edifici alti. Le persone cercavano anche di reagire quando le forze di sicurezza attaccavano, ma il problema era che noi non avevamo armi. Tiravamo solo pietre o qualsiasi cosa avessimo a disposizione, mentre loro sparavano direttamente per ucciderci. La maggior parte erano guardie di sicurezza con scudi, non veri e propri poliziotti. La repressione è poi aumentata anche il terzo e il quarto giorno. Sono più di 20 le persone che conoscevo personalmente che sono state uccise dal governo. Persone di diverse generazioni sono scese in strada, perché molti dei loro figli sono stati uccisi durante le proteste. Ieri mio padre mi ha chiamato e ha anche detto che, poiché non c'è spazio sufficiente per tenerli tutti in prigione, probabilmente nei prossimi giorni li impiccheranno dopo processi sommari di 10 minuti. Credo anche che il governo inizierà ad attaccare la gente in modo ancora più diretto. Ho sentito qualcosa di simile domenica mattina, mentre andavo da Teheran a Istanbul. Ho parlato con una persona, uno studente come me, che stava andando in Francia e viveva a Teheran. Mi ha detto che nei 3 giorni precedenti alla domenica si erano tutti radunati negli edifici e poi erano scesi in strada a protestare. Sabato notte hanno iniziato a sparare contro la gente dagli edifici. Quando è sceso nell'atrio del palazzo ha visto sangue dappertutto. Anche nella mia zona, quando le ambulanze uscivano dagli ospedali, spesso non tornavano più indietro, perché dovevano soccorrere tutti i feriti per strada. C'erano moltissimi feriti e molti morti nelle strade. Le persone cercavano di aiutarsi a vicenda per portare i feriti via. Ma a volte le forze di sicurezza attaccavano anche gli ospedali per rapire feriti o persino i corpi dei morti. Cercavano anche di impedire alle ambulanze di tornare in ospedale, perché volevano individuare e catturare tutti i feriti e i morti. Credo che queste proteste siano completamente diverse da quelle del passato. Una differenza fondamentale è che questa volta la gente ha capito che è arrivato il momento in cui la Repubblica Islamica deve andarsene. Questa volta anche nelle piccole città la gente è scesa in strada. Per esempio, durante le proteste per Mahsa Amini, io vivevo a Teheran. Ricordo che i nostri genitori, nati negli anni 60 e 70, erano molto conservatrici. Mi dicevano sempre di non andare in strada, di stare attento. Questa volta, invece, mia madre mi ha detto che è il momento di scendere in strada, di lottare per la libertà, per il futuro e per il paese. Anche le famiglie conservatrici stanno scendendo in strada, perché hanno capito che restare in casa, essere prudenti e non esporsi, non ha mai cambiato nulla e non cambierà nulla nemmeno in futuro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Siamo negli Stati Uniti a una settimana dall'uccisione di Rene Good da un agente dell'ICE a Minneapolis. Donald Trump ha minacciato oggi di utilizzare l'Insurrection Act. Se i politici corrotti del Minnesota non rispetteranno la legge e non impediranno agli agitatori professionisti di attaccare i patrioti dell'ICE, attiverò l'Insurrection Act, ha scritto su Truth Social dopo una seconda sparatoria avvenuta a Minneapolis la scorsa notte, che ha coinvolto un agente dell'ICE e una persona di origini venezuelane. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto, cosa significa questa minaccia di Trump?
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Non è la prima volta che Donald Trump minaccia di usare l'Insurrection Act per sedare le proteste contro la sua amministrazione. Lo fa anche questa volta di fronte al diffondersi di scontri e di proteste a Minneapolis, la città del Minnesota, dove un agente dell'ICE ha ucciso Rene Good e dove un paio di giorni fa ancora gli agenti dell'ICE hanno ferito un migrante venezuelano. Trump appunto minaccia di invocare l'Insurrection Act contro appunto se i politici corrotti del Minnesota non faranno qualcosa. Il riferimento politici corrotti è soprattutto al governatore del Minnesota Tim Walz e al sindaco di Minneapolis Jacob Frey, che hanno pesantemente criticato l'azione degli agenti dell'immigrazione. Allora, invocare l'Insurrection Act sarebbe ovviamente un atto clamoroso da parte di Trump. Si tratta di una misura approvata nel 1807 nell'attuale forma, che dà al presidente degli Stati Uniti l'autorità di mandare le truppe per sedare un'insurrezione o respingere un'invasione quando la polizia di uno Stato americano non è più in grado di farlo. È stato usato l'Insurrection Act raramente, l'ultima volta nel 1992 per i riots di Los Angeles dopo il pestaggio da parte di agenti bianchi di un nero, Rodney King. Ci sono condizioni molto precise che un presidente deve rispettare nell'invocare l'Insurrection Act. Deve, per esempio, prima chiedere ai presunti insurrezionisti di disperdersi, e in generale la richiesta dell'esercito, delle truppe in una città viene fatta dall'autorità della città o dello Stato. In Minnesota però nessuno ha chiesto a Trump di mandare l'esercito, motivo per cui la misura non farebbe che rendere la situazione ancora più tesa.
Ecco Roberto, dicevamo prima appunto che ci sono state ancora proteste, altre violenze a Minneapolis. Adesso, insomma, a una settimana da quello che è successo, qual è la situazione nella città?
Ma il ferimento del migrante venezuelano negli Stati Uniti illegalmente, come hanno detto le autorità americane, ha rinfocolato, diciamo, violenze, proteste. Manifestanti e agenti si sono scontrati più volte in questi giorni. Sia Tim Walz, il governatore, che Jacob Frey, il sindaco di Minneapolis, criticano le azioni degli agenti dell'immigrazione, ma al tempo stesso invitano alla calma. Basta pochissimo appunto per scatenare una repressione ancora più dura da parte delle forze appunto di polizia. La segretaria della sicurezza nazionale Kristi Noem ha detto poco fa di sperare che le autorità locali collaborino in modo che Trump non debba usare l'Insurrection Act. Il problema è che agli agenti dell'ICE è stata data un'immunità pressoché totale proprio da Trump, da Kristi Noem, da altri membri dell'amministrazione, per esempio il vicepresidente J.D. Vance, con una serie di dichiarazioni molto aggressive, quindi rastrellamenti, pestaggi, arresti, militarizzazione di intere zone di Minneapolis, coinvolgimento dei cittadini statunitensi nella repressione. L'impressione è appunto quella di una polveriera pronta a esplodere. Un nuovo, anche minimo, episodio di violenza da una parte o dall'altra potrebbe appunto far allargare ancora di più gli scontri. Martina.
Grazie, grazie Roberto. Buon lavoro.
Grazie.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Per rimanere liberi bisogna essere temuti, e per essere temuti bisogna essere potenti, e per essere potenti in questo mondo così brutale bisogna fare più fretta e più forte. Sono le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che oggi, dopo aver annunciato l'invio di militari francesi in Groenlandia, ha chiesto un aumento del bilancio militare di 37 miliardi di euro entro il 2030 attraverso una revisione della legge di programmazione militare. Sentiamo Francesco Giorgini.
Aux armes les citoyens, alle armi i cittadini. Comincia così la Marsigliese, l'inno nazionale francese, ed ormai più di due anni, ancor più da quando 12 mesi fa Donald Trump è ritornato alla Casa Bianca, Emmanuel Macron sembra averne fatto l'impellente ritornello dei suoi differenti messaggi al paese, all'Europa e contestualmente al mondo. O dovremmo dire, come l'ex capo di stato maggiore dell'esercito francese De Villiers, al nuovo mondo, quello non più della forza del diritto, ma del diritto della forza. Allora, di fronte agli appetiti neoimperiali sempre meno contenuti delle grandi potenze, alle armi i cittadini, per non finire appunto nella lista delle pietanze. Così oggi il presidente francese, nel suo rituale discorso di inizio anno alle forze armate, ovviamente tutto incentrato sul riarmo e l'autonomia strategica, ha annunciato un ulteriore aumento di 37 miliardi delle spese militari, oltre a quelli già previsti per i prossimi 5 anni, e confermato tra l'altro l'invio di soldati francesi in Groenlandia, in una missione congiunta con Danimarca, Svezia, Norvegia e Germania, a cui si aggiunge una delegazione di militari canadesi, in tutto non più di una 50ina di elementi, essenzialmente ufficiali di medio rango, di cui al massimo una 15ina francesi, con un mandato esplorativo non meglio precisato, ma che in sintesi dovrebbero verificare la possibilità e le condizioni anche logistiche dell'eventuale installazione di una forza multinazionale di protezione, senza precisare da chi, della Groenlandia. Segnale politico di solidarietà verso la Danimarca e si presume di fermezza verso il minaccioso Trump, con rischio però di accelerare un inasprimento del confronto già solforoso con il nuovo imperatore d'Occidente, senza gli strumenti, o piuttosto le armi, né della dissuasione né per sostenere un eventuale braccio di ferro politico-diplomatico e ancor meno militare. Politicamente l'Europa è divisa e sempre più in bilico tra fatalismo disfattista e egoismo nazionalista, mentre il volitivo Macron, bellicoso della parola, è un presidente alla fine del secondo e ultimo mandato, che ha battuto tutti i record in popolarità, senza più maggioranza parlamentare, che tira a campare a forza di balneari governi minoritari incapaci da mesi di fare approvare la finanziaria, e che ha perso influenza e prestigio nel mondo, a cominciare dalle ex zone di influenza in Africa o in Medio Oriente, ma anche in Europa. Prova ne sia la sconfitta nella sostanza e ancor più nella forma sul Mercosur. Ma più in generale, un confronto radicale con gli Stati Uniti è impensabile per un'Europa che dipende da Washington per più dei 2/3 del suo arsenale militare, ma soprattutto per tutto quasi ciò che è numerico o digitale o satellitare, da internet al bancomat, passando per la ridiffusione planetaria dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina il mese prossimo.
Gli Stati Uniti hanno annunciato il sequestro oggi di un'altra petroliera legata al Venezuela nei Caraibi. Si tratta della sesta nave di questo tipo ad essere intercettata dagli Stati Uniti nel contesto di tutto ciò che sta succedendo intorno al Venezuela. Oggi, tra pochi minuti, in realtà Trump incontrerà la leader dell'opposizione Machado. Ieri ha parlato con la presidente del Venezuela Rodriguez, il tutto per appunto mettere le mani sul petrolio venezuelano, petrolio che però è uno tra i più inquinanti al mondo. Sentiamo Alice Franchi.
Drill, baby, drill.
Trivella, bellezza, trivella. Un motto che risuona come un invito a trivellare senza freni e che strizza l'occhiolino alle aziende petrolifere. Un mantra ripetuto e ripetuto da Donald Trump, fino a diventare una bussola politica, oltrepassando i confini nazionali fino al cuore dei più vasti giacimenti del pianeta. Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi, il presidente Trump ha tenuto una conferenza stampa. La parola che riecheggia più spesso è petrolio, l'oro nero. Secondo Trump, il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti dai 30 ai 50 milioni di barili di petrolio greggio di alta qualità. Il petrolio venezuelano però non è scintillante come lo descrive il presidente statunitense. È definito extra pesante, denso e simile al catrame. Non è facile da estrarre, non scorre bene negli oleodotti, per salire in superficie va scaldato e diluito. Il problema è che ogni passaggio consuma energia. Ogni consumo di energia produce emissioni climalteranti. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, le emissioni derivanti dalla produzione, raffinazione e utilizzo del petrolio greggio pesante sono in media 1,5 volte superiori a quelle di un petrolio più leggero. E quello venezuelano è risultato essere il petrolio a più alta intensità tra i 55 principali paesi produttori. L'impatto ambientale e climatico è influenzato anche da un altro attore. Il metano. È silenzioso, invisibile, ma climaticamente devastante. Non tutti i gas serra sono uguali, alcuni persistono per più anni in atmosfera. Il metano è 80 volte più potente della CO2. Tubature piene di catrame, impianti vecchi e fatiscenti, una manutenzione carente hanno permesso la fuoriuscita di enormi perdite di metano, che si verificano quasi quotidianamente. E allora la domanda è: conviene davvero? I dirigenti delle compagnie petrolifere sono stati convocati da Trump nel salotto ovale della Casa Bianca per discutere il futuro delle riserve di petrolio del Venezuela. Il dirigente di Exxon ha manifestato il proprio scetticismo. Se consideriamo i quadri normativi e commerciali oggi in vigore in Venezuela, non è possibile investire, ha dichiarato. Secondo le stime sono necessari investimenti per almeno 100 miliardi di dollari e 5-6 anni di lavori di ristrutturazione. Considerando che il petrolio extra pesante non è molto richiesto e che l'attuale amministrazione di Delcy Rodriguez è la stessa che in passato aveva cacciato le aziende petrolifere, i dirigenti della Big Oil si sono mostrati dubbiosi. L'investimento appare rischioso e poco conveniente. Trump ha reagito stizzito. Saranno gli USA a decidere quali compagnie, minacciando di bloccare gli investimenti di Exxon. Ci crede molto e vuole dimostrare che l'intervento in Venezuela può avere un ritorno economico positivo per gli statunitensi. Una cosa è chiara, il peso sull'ambiente resterà elevato, anche senza un aumento della produzione. Il settore petrolifero venezuelano continuerà ad avere un impatto climatico sproporzionato.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ora andiamo nel Regno Unito per un altro capitolo della soap opera della politica britannica. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Yet nothing seems to work. And in charge, the worst government in my lifetime. Happy New Year.
Questo è Robert Jerrick, uno dei più noti membri del Partito Conservatore Britannico, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il primo giorno di quest'anno. Un veloce giro sui suoi social media mostra Jerrick in moltissimi video propagandistici ben fatti, con tanto di musichette di sottofondo, in cui parla di immigrazione, dello Stato, delle istituzioni pubbliche e se la prende con il primo ministro laburista Keir Starmer. Il video che ha fatto più scalpore è uno in cui Jerrick rincorre le persone che saltano i tornelli in metro senza pagare il biglietto, come un vero vigilante. Jerrick ha un'ottima presenza scenica, si vede che gli piace stare davanti alle telecamere ed è chiaro che con questi video stava lavorando ad un rilancio della sua immagine. Jerrick era arrivato secondo alle elezioni per la leadership del Partito Conservatore nel 2024. Era uno dei politici più conosciuti della nuova guardia del partito. Era perché oggi è stato espulso dalla leader del partito Kemi Badenoch, che l'ha accusato di aver tramato la diserzione verso il partito di Nigel Farage, Reform UK. Badenoch ha detto che Jerrick stava progettando di andarsene nel modo più dannoso possibile per il partito. Il dramma di Jerrick ha monopolizzato l'attenzione dei media britannici per tutto il giorno. Ultimamente la politica britannica, storicamente più blanda di tante sue controparti europee, sembra sempre di più una soap opera. Basti pensare che Badenoch ha annunciato il licenziamento di Jerrick in un video pubblicato sui social media. Quindi come hanno reagito gli altri politici britannici? Nigel Farage ha detto che non c'era alcun malefico piano segreto per portare Jerrick nel suo partito, ma ha anche detto che l'avrebbe chiamato oggi e che forse gli avrebbe pure offerto una birra. È ovvio che se Jerrick diventerà membro di Reform UK, cosa che a questo punto sembra più che probabile, questa sarà una grandissima vittoria per Farage. Starmer, dal canto suo, ha detto che il flusso di politici conservatori che stanno passando a Reform UK dimostra che il Partito Conservatore è una nave che sta affondando. Questa settimana Reform UK ha visto il risultato più debole degli ultimi mesi nei sondaggi, con il 24% dei consensi, in calo di 2 punti rispetto alla settimana prima. I conservatori sono saliti di 1 punto al 20%, mentre i laburisti hanno guadagnato 2 punti, raggiungendo il 19%. Le elezioni locali di maggio sono dietro l'angolo e molti commentatori avevano predetto che se fossero andate male per il Partito Conservatore, Jenrick avrebbe potuto sostituire Badenoch. Ora che questo scenario non è più possibile, ne emerge uno ben peggiore per i conservatori, in cui Jerrick potrebbe diventare una figura di punta di Reform UK e trascinare altri parlamentari conservatori con sé.
E chiudiamo come tutti i giovedì con la nostra World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Concepita e diretta dal produttore francese Francis Falsetto, pubblicata dall'etichetta d'Oltralpe Bouddha e dedicata fondamentalmente agli anni d'oro della musica etiopica moderna, dunque gli anni tra i 60 e la metà dei 70, Etiopic era stata varata nel 98, assurgendo nel giro di qualche anno a collana di culto. Il successo poi nel 2005 delle musiche del film Broken Flowers di Jim Jarmusch, grande fan di Etiopic, aveva innescato una moda non solo di nicchia della musica etiopica, allargando ancora di più la diffusione della serie e le sue ripercussioni. Nel 2017 Etiopic era arrivata al ragguardevole traguardo di 30 volumi, ma da allora si era fermata. Adesso è ripartita con due nuovi volumi e Francis Falsetto annuncia i quattro successivi, cioè quelli con cui intende concluderla. Nelle intenzioni del suo curatore, Etiopic non era affatto nata come una serie destinata ad essere infinita. All'inizio Falsetto pensava giusto ad alcuni volumi, ma poi la risposta ricevuta dalla collana, che aveva superato le più rosee aspettative di Falsetto e della Bouddha, aveva incentivato a una molto più ampia documentazione del patrimonio di incisioni storiche della musica etiopica moderna. E così si è arrivati a superare adesso i 30 volumi. Ma una volta fatti uscire altri 4 titoli che Falsetto tiene a pubblicare, la collana avrà svolto in maniera organica il suo lavoro e potrà considerare esaurito il suo compito, lasciando ad altre etichette la responsabilità di pubblicare altro materiale non altrettanto basilare. Il 31esimo volume di Etiopic è consacrato a Moulouken Melesse, uno dei più grandi cantanti etiopici degli anni ruggenti della musica etiopica moderna. Fra l'altro, era proprio con delle incisioni di Melesse che quasi 30 anni fa si apriva il primo volume di Etiopic, che adesso gli dedica un intero CD. Iniziata precocissimamente, quando Melesse era ancora un adolescente, la sua carriera è durata però solo una ventina d'anni. Melesse riesce a proseguirla anche dopo il colpo di stato militare del 74, che con la dittatura del Derg infligge un colpo durissimo all'attività musicale. Ma nell'84, anno in cui emigra negli Stati Uniti, abbandona definitivamente la pratica profana della musica, che vive ormai con disagio perché già nell'80 si è convertito al cristianesimo protestante di indirizzo pentecostale. Ma venerato per la magia della sua voce, per la qualità della musica e dei testi della sua produzione, Melesse, mancato nel 2024, è rimasto nel cuore e nella memoria del pubblico etiopico in patria e nella diaspora. Il 32esimo volume di Etiopic è invece dedicato a Nerses Nalbandian, musicista armeno che nel secondo dopoguerra dà un impulso cruciale allo sviluppo del modernismo musicale etiopico, imperniato sull'abbinamento di cantanti e di big band con abbondanti sezioni di fiati, modernismo che sboccerà tra i 60 e la prima metà dei 70. Etiopic gli rende omaggio con una scelta di brani da lui composti e o arrangiati e interpretati ai giorni nostri con cantanti etiopici, dalla Haider Orchestra, compagine di Boston di estrazione jazzistica, che ha fatto della rilettura di un repertorio etiopico una sua specialità e che è in questo senso un eccellente esempio appunto degli effetti che Etiopic ha prodotto a livello globale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.